esecutivo, sottosegretari. Dopo il caso Gentile, il PD fa quadrato intorno ai suoi. Dopo le dimissioni di Antonio Gentile, i democratici blindano le altre nomine critiche. Non possiamo farci dettare l'agenda di governo dagli avvisi di garanzia. Solo Bindi insiste, serve coerenza. Grillo attacca, fuori gli indagati. Di Luca Sappino. Antonio Gentile alla fine si è dimesso e ha pagato il senatore del nuovo centrodestra il tentativo di bloccare la diffusione della notizia di un'indagine della magistratura sul figlio Andrea. Nel mio caso non bisogna nemmeno citare il garantismo, giacché non sono indagato di niente, rivendica Gentile, che però poi, orgoglioso, spiega, viene prima il paese. Aspetterò che la magistratura smentisca la vicenda. Le lunghe giornate di pressioni, appelli e trattative politiche non gli hanno quindi lasciato particolare scelta. E ora Angelino Alfano può persino rivendicare l'alto senso di responsabilità. Renzi può essere contento, dunque. Certo, il caso Gentile era noto, e meglio sarebbe stato non fare proprio quella nomina, ma pazienza, per il governo lo scoglio è superato. Peccato però che non fosse l'unico di scoglio, quello di Gentile, nascosto nelle onde di sottosegretari e viceministri. Il PD deve fare una riflessione, c'è stata quantomeno una grande superficialità. È singolare che lo scorso anno per lo stesso tipo di reati alcune persone non furono candidate e oggi persone con le stesse accuse sul capo siano al governo. Così il deputato democratico e presidente della commissione antimafia critica le nomine a sottosegretari di quattro esponenti del Partito Democratico sotto indagine: Barracciu, Bubbico, Dal Basso, De Caro e De Filippo. Video di Marco Billeci. Altri quattro, almeno, sono i casi critici di cui si è scritto in queste ore, tutti del PD. Lo notava anche un'interrogazione del deputato 5 Stelle Nicola Bianchi, a cui il ministro Maria Elena Boschi ha così risposto perentoria in aula. Non è intenzione di questo governo chiedere dimissioni di ministri o sottosegretari solo sulla base di un avviso di garanzia. Il ministro delle riforme e dei rapporti col Parlamento ha spiegato: l'avviso di garanzia è un atto dovuto a tutela degli indagati per esercitare i diritti di difesa, non è un'anticipazione di condanna. Solo terminato l'iter giudiziario, dunque, PD e governo, conclude Boschi riferendosi al caso Barracciu, valuterà se chiedere le dimissioni. Francesca Barracciu, indagata per peculato nella rimborso Poli Sarda, non è però la sola. Con lei c'è l'altro sottosegretario alla cultura Umberto Del Basso De Caro, coinvolto nell'inchiesta sui rimborsi della regione Campania. Poi c'è Filippo Bubbico, viceministro dell'interno e rinviato a giudizio per abuso d'ufficio. E c'è Vito De Filippo, sottosegretario alla salute, che per l'inchiesta sui rimborsi in Basilicata si era dimesso da presidente della regione. E ci fermiamo, non volendo tirare dentro i ministri, e quindi Maurizio Lupi, inquisito dalla procura di Tempio Pausania per concorso in abuso d'atti di ufficio per la nomina del commissario dell'autorità portuale di Olbia. Lupi difende la correttezza della nomina contestata. Poi ci sono i casi più politici, gli impresentabili, ma non è su quelli che Rosy Bindi, presidente della commissione parlamentare antimafia, ha acceso il riflettore. È grave, ha detto, precisa, che ci siano inquisiti nel governo, soprattutto in un momento in cui si vuole riformare tutto il sistema del finanziamento pubblico dei partiti e si punta il dito sui rimborsi ai consiglieri regionali e sul loro utilizzo, ha detto da Palermo. Penso sia stato poco opportuno e poco corretto nei confronti di altri esponenti del mio partito, che chi è inquisito per reati riguardanti il finanziamento dei gruppi regionali sia al governo. Non ne faccio dunque una questione di lotta politica all'interno della coalizione, Nel PD però prevale il garantismo, come la conclusione di Boschi dimostra. Se ci facciamo condizionare nella scelta dei sottosegretari da un avviso di garanzia è un problema, dice Matteo Orfini. Giusto, io sono sempre stato garantista, e la storia recente di questo paese è piena di gente che ha lasciato incarichi e che poi ha dimostrato che non aveva fatto niente. Sì, ma nel caso di Francesca Barracciu, ad esempio, è stato il PD a ritenere inopportuno che si candidasse, nonostante le primarie vinte, alla presidenza della regione Sardegna. Se Renzi le ha chiesto un passo indietro per l'avviso di garanzia ha fatto male, è evidente. Se lo ha fatto perché riteneva fosse una polemica che indeboliva il PD nella competizione elettorale è un altro discorso. Devono rimanere lì, quindi, anche per Orfini, in alcuni casi è giusto anche quando arriva un rinvio a giudizio. Sulle condanne, anche se in primo grado, è opportuno un passo indietro, ma per il resto no. La posizione è confermata dal renzianissimo Ernesto Carbone, deputato, ma fino a ieri tiene a ricostruire avvocato penalista. Come potrei dire il contrario? Spiega all'Espresso, ho studiato che la Cassazione è sacra, per il resto per me sei presunto innocente. Stefano Fassina, invece, aveva preferito non commentare, lasciamo perdere. Le parole di Rosy Bindi restano quindi lì, appese, io parlo di coerenza, e a disposizione della polemica di Gianluigi Gigli, deputato dei Popolari. Ci auguriamo che il PD voglia ora seguire l'esempio del MCD invitando i propri sottosegretari chiacchierati a presentare analoghe dimissioni. Beppe Grillo ovviamente si inserisce e dal blog lancia l'hashtag fuori gli indagati PD. Alfano ha dato l'esempio, Gentile ha ritirato la sua candidatura a sottosegretario. Questo atto dovuto fa onore al MCD, ora il PSEX Menuelle di Renzie non può che seguirne l'esempio. Per Fabrizio Cicchitto però non c'è bisogno di altri sacrifici, per quello che ci riguarda come MCD anche in questa occasione ci siamo impegnati a svolgere un ruolo positivo per la stabilità del governo. Sono altri a giocare la partita della destabilizzazione e del tanto peggio tanto meglio. Inchiesta. I Gentile tra appalti e politica. Gli affari dei RAS di Cosenza. La notizia di un'indagine della magistratura sul giovane Andrea e il goffo tentativo di bloccarne la diffusione sono costate il posto di sottosegretario al senatore di MCD Antonio. Ecco in quali incarichi e consulenze si muove la potente famiglia calabrese di Giovanni Tizian. Andrea ha tutte le carte in regola per guardare avanti con ottimismo. È giovane, laureato, ambizioso. Ha 34 anni e vanta un curriculum ricco di esperienze e incarichi. E soprattutto, di cognome fa Gentile. Che a Cosenza non è poco. Ma a rovinare la festa in famiglia per la promozione a sottosegretario del padre Antonio è arrivata la bufera scatenata dal direttore dell'Ora della Calabria, Luciano Regolo, che ha accusato il senatore MCD di aver fatto pressioni per bloccare l'uscita del giornale che riportava la notizia dell'inchiesta sul figlio coinvolto nell'affare delle consulenze d'oro della sanità cosentina. Alle accuse di censura, Gentile ha risposto promettendo querele, salvo poi essere costretto dall'opportunità politica a dimettersi. Con o senza dimissioni però a Cosenza i fili delle politiche li hanno sempre mossi loro Antonio e Pino, i due fratelli che reggono la diarchia. Nel loro feudo, sanità e lavori pubblici garantiscono voti e mantengono il consenso. Sull'Espresso in rete, la registrazione integrale della telefonata tra l'editore dell'Ora della Calabria Alfredo Ciprigo e Umberto De Rose, presidente di Fincalabra e stampatore del quotidiano. L'obiettivo di De Rose è quello di non fare uscire la notizia relativa all'inchiesta sul figlio del senatore del nuovo centrodestra Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture. La resistenza della direzione portò il giornale a non rimuovere la notizia. Tuttavia il quotidiano non arrivò lo stesso in edicola grazie a un provvidenziale guasto alle rotative di De Rose. Il figlio di Antonio è un avvocato trentenne in carriera, laurea alla LUISS con una tesi in diritto penale, esperto di anticorruzione e collaboratore universitario. Andrea ha fatto pratica nello studio di Nicola Gaetano, l'inquisito fedelissimo alla linea dei Gentile, che dall'azienda sanitaria cosentina, secondo gli investigatori, avrebbe ricevuto 900.000 euro per 45 consulenze, alcune delle quali, e questo è il nuovo filone delle indagini, sarebbero state girate ad Andrea Gentile per un valore superiore ai 50.000 euro. Ma non ci sono solo le attività svolte nel campo della sanità. Il giovane Gentile ha avuto incarichi da una decina di enti pubblici e privati. Da quanto risulta all'Espresso, Andrea siede anche nel comitato dei controlli della Regione Lombardia guidata dal leghista Roberto Maroni, che ha firmato la delibera di incarico nel luglio 2013. Retribuzione 18.900 euro all'anno più un gettone di presenza di 166 euro. Una nomina che deve essere sfuggita anche al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha criticato il governo proprio per la scelta di Antonio Gentile come sottosegretario. Il Comitato dei Controlli della Regione Lombardia ha un ruolo delicato ed ha facoltà di chiedere documenti riservati per indagare sulla corretta gestione delle proprie partecipate. Tra queste c'è Infrastrutture Lombarde, la cassaforte del Pirellone per le grandi opere, con un ruolo di primissimo piano nell'Expo 2015. Andrea Gentile ricopre altri due incarichi in altrettanti organismi di vigilanza, il primo nella SACAL, la società che gestisce l'aeroporto di Lamezia Terme, il secondo in un'azienda lombarda, la Dussmann, che ha lavorato in appalto per l'ospedale di Cosenza gestendo i lavori di pulizia. Un'altra consulenza è arrivata all'avvocato Gentile dai commissari prefettizi del comune di Amantea, paesone del Cosentino bagnato dal Tirreno, per la costituzione di parte civile in un processo di mafia. Incarico simile l'aveva ottenuto solo due mesi prima l'amico e coindagato Nicola Gaetano, pure lui ingaggiato come esperto esterno dai tre funzionari inviati ad Amantea dal Viminale. Una delle firme sulla delibera è del viceprefetto Francesco Sperti, accusato dalla procura antimafia di Napoli di complicità con il clan Contini. Ma la vera passione di Gentile Junior sono le aule di tribunale. Difensore in diversi procedimenti che contano, Andrea è stato avvocato nella vicenda della nomina a dirigente della Regione Calabria di Alessandra Sarlo, moglie del giudice Vincenzo Giglio, arrestato nel 2011 per collusioni con la 'Ndrangheta. Per il caso Sarlo è stato rinviato a giudizio il governatore Scopelliti. Insomma, tra le parcelle ricevute dagli enti pubblici e quelle sborsate dalle aziende private, l'enfant prodige della dinastia Gentile ha davanti a sé un futuro sereno. Il vero pallino della famiglia resta tuttavia la politica, strada sulla quale si è incamminata sua cugina Katia Gentile, funzionaria dell'ospedale di Cosenza, ma politica di razza, nipote del sottosegretario e figlia di Pino, assessore con Scopelliti. A differenza di Andrea, Katia ha le orme del padre. Nel 2011 è stata la più votata tra i consiglieri comunali. È stata vice sindaco e, come il padre negli anni 80, ha ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici. Dopo due anni Katia ha lasciato la giunta per contrasti con il sindaco, e la famiglia adesso non ha avuto neanche il tempo di festeggiare la nomina di Antonio a sottosegretario. Era la seconda in quattro anni, con Silvio Berlusconi nel 2011 e con Renzi in quota nuovo centrodestra, quest'ultima durata solo poche ore. 03 marzo 2014.